Ho il messaggio dell'Evangelo. E ora possiamo affermare di conoscere il Signore. E possiamo dire che, oltre a manifestare una grande gioia, non possiamo fare a meno di annunciare questo grande nome. E vi invito ad aprire la parola di Dio nel Vangelo di Matteo, al capitolo 7, versetto 21. Alcuni di voi potrebbero già nominarlo a memoria, ma è un versetto su cui dobbiamo tenere bene gli occhi. La meditazione che ho in cuore di condividere con voi è questa: non solo credere, ma conoscere Dio. Matteo capitolo 7, per ora leggeremo soltanto il versetto 21, siamo verso la conclusione del Sermone sul Monte. E Gesù dice: non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Questo è l'unico versetto in tutta la scrittura dove troviamo insieme il non col chiunque. Ed è per questo che è un versetto che merita tutta la nostra attenzione. Quando noi parliamo del chiunque viene subito in mente Giovanni 3,16, quest'amore così grande che Dio ha per noi da dare Cristo Gesù sulla croce affinché chiunque crede non perisca ma abbia vita eterna. Gesù stesso dice più volte: chiunque crede in me ha vita eterna e non viene in giudizio ma passa dalla morte alla vita. Ma in questo contesto c'è Gesù presente sulla terra, quindi può essere visto dalle folle, e dice: non chiunque dice a me Signore, Signore. Perché tante volte anche le persone intorno a noi chiamano Gesù Signore, come ad esempio un medico lo chiamano dottore. Michele recentemente si è laureato, è diventato dottore, dottor Michele, dottor Michele Pitta. Molti chiamano Dio con questo stesso modo di fare, è Signore, come se fosse un titolo, ma non un sovrano attributo, non un attributo che ci rimanda alla sua sovranità. E quindi Signore, Signore non è la formuletta magica per entrare in cielo. Bisogna fare la sua volontà. Io per anni ho frainteso questo versetto perché toglievo quel mi che invece è fondamentale. Non chiunque dice Signore, Signore. E noi prevalentemente questo versetto lo usiamo in due circostanze. In circostanze evangelistiche, mi ricordo parecchie volte anche al Banco Libre Legnano al mattino, gli atei incontrati in 5 anni, forse li conto sulle dita di una mano senza neanche scomodare l'altra, ma si dicono tutti credenti. Ah sì sì, io credo nel Signore, lo chiamano anche Signore. Ma si fermano a un'esistenza, come per dire: già che credo in ciò che non vedo posso avere una piccola ricompensa. Ma sappiamo che non è così. Molti di loro useranno questa ipotetica formuletta quando si incontreranno davanti a Dio, diranno Signore, Signore, e si sentiranno dire qualcosa di molto triste. Versetti 22 e 23. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non a caso compare scritto 2 volte, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo, e in nome tuo ho cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti? Allora dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, malfattori. E come sappiamo, le luzzi mettono operatori di iniquità. Non so se avete assistito a questa scena tra ragazzi, tra adolescenti, quando nasce negli ambienti scolastici, universitari, che dir si voglia, nasce una compagnia affiatata, no? E tu che sei esterno dici: oh, questi sono forti, questi vogliono fare baldoria. E per avere un po' d'attenzione dice: sì sì, io li conosco molto bene, conosco anche il leader di questo gruppo. Poi vieni colto in flagrante e hai una sensazione di vergogna molto forte. Beh, col Signore sarà molto peggio di questo. Con Dio è molto peggio. La realtà dei fatti è che noi possiamo parlare tranquillamente di Dio, ma parlare di Dio non vuol dire necessariamente conoscerlo apertamente. In questi giorni sappiamo quale uomo di spettacolo è recentemente deceduto, ci sono stati ieri funerali in Piazza Duomo. Beh, si sta parlando molto di lui. Io posso parlare di lui perché, insomma, al liceo mi hanno anche insegnato alcune cose, ma posso dire di conoscerlo? Certo che no. Apro una parentesi, sono molto felice di non trovarmi nella sua posizione, visto che ero un bestemmiatore accanitissimo. Mi hanno costretto a vedere il mistero buffo, era una bestemmia dietro l'altra. Sono felicissimo di non essere più al liceo a sentire ancora dire quelle cose. Eppure ci sono anche altre persone che, pur non negando Dio, dicono: senti, io ho frequentato le riunioni con grande costanza, anche con un sincero interesse. Tante volte, quando sentivo dire che si andava a evangelizzare in piazza, io andavo in piazza ed ero presente. Stavo in compagnia soltanto dei credenti, perché sono comunque persone rispettabili. Il verdetto sarà questo: sì, tu hai sempre parlato di me, ma non hai parlato con me. Non hai parlato a me. Di conseguenza, io non ti ho mai conosciuto. Vogliamo conoscere una persona, adesso parlando praticamente tra di noi, la persona noi la conosciamo quando instauriamo un dialogo. Eppure tanti figli di credenti pensano che sentire una predicazione possa essere sufficiente. Possa dire: beh, mamma e papà mi parlano sempre del Vangelo, io lo conosco in questo modo, noi riceviamo il seme della parola in questo modo. Ma Dio vuole avere una relazione personale, ecco perché non ci si può fermare soltanto in uno sterile credere. E purtroppo alcuni dicono: beh, i miei genitori pregano per la mia salvezza, quindi, visto che sono giovane, prima vedo un po' il mondo, e poi, dopo che mi sono un po' divertito, quando sarò un po' più grande, dico: beh, adesso posso considerare il Vangelo. No, non è così. Sono degli inganni terribili che Satana mette davanti. Allora, oltre al credere nell'esistenza di Dio, il successivo gradino è credere a Dio, a quello che Lui dice. Perché per avere un dialogo con Lui, per arrivare a una conoscenza quantomeno di base, dobbiamo prima affrontare il problema che ostacola un sincero dialogo con Dio. E quel problema si chiama peccato. E in questi stessi versetti appena letti, Gesù ci dà la soluzione. Cosa vuol dire quel fare la volontà del Padre mio? Certamente il sermone sul monte, vediamo che era su un monte, ma stava parlando ai discepoli. Ma c'è un'applicazione interessante, la possiamo vedere nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 6, leggeremo i versetti 29 e 40. Giovanni capitolo 6, versetti 29, qui Gesù sta parlando con le folle direttamente, quindi non soltanto con i discepoli. Al versetto 28 c'è una frase molto interessante su cui, che almeno che io reputo veramente molto attuale. Essi dunque gli dissero: che dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Io lavoro in una realtà dove l'unica parola presente è la parola opere. Bisogna operare per fare qualcosa. E quando Gesù dà la risposta di una semplicità disarmante, versetto 29, questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che gli ha mandato. Bene, vuoi passare attraverso le opere? Guarda, eccola qui, devi credere in me. Ecco un'opera. Versetto 40, questo versetto mi ha fatto un po' tremare. Poiché questa è la volontà del Padre mio, ecco, il Padre mio che è nei cieli, che chiunque contempla il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Tu stai contemplando Dio. Il versetto non dice che chiunque crede nel Figlio e poi lo contempla vita eterna, mette prima il contemplare. Contemplare letteralmente significa fissare esclusivamente lo sguardo e la mente su un qualcosa che suscita meraviglia, stupore e ammirazione. Ed è un meditare con grande attenzione e cura. Se passiamo per la contemplazione, arriviamo al credere che Gesù intende, non al credere che tante volte intendiamo noi. Se io contemplo Dio, il problema del peccato si fa sempre più forte e diventa un problema sempre più urgente da risolvere. Se io mi scontro con la grandezza di Dio e vedo ciò che Dio dice a me e vedo che Dio ha le braccia aperte, io devo fare in modo di cadere tra quell'abbraccio. Ma se così come sono non posso, motivo del peccato, la Scrittura mi dice che posso risolvere il problema del peccato. Bene, lo risolvo, perché posso cadere tra le braccia del mio Signore. Il credere implica, secondo Dio, una maturazione di fede, di fiducia, di confidenza. Quando noi conosciamo bene una persona, col tempo cresce il dialogo e cresce anche la confidenza, l'affetto. E quindi possiamo dire che conoscere Dio significa innanzitutto avere una giusta consapevolezza del proprio stato di peccatore perduto. Significa credere che Cristo Gesù è la soluzione al nostro peccato, che è morto sulla croce per noi, al posto nostro, è l'espiazione e la propiziazione dei nostri peccati. Significa anche, e finché non ho scritto questa meditazione non l'avevo neanche mai considerato, credere che Cristo è il Figlio di Dio. L'ho staccato volontariamente perché ho scoperto come facilmente si riconosca il sincero bisogno della salvezza, ma la signoria è un discorso che viene messo a parte. Non è così. Prima confessi Gesù come Signore e poi come Salvatore. E dico questo proprio perché, questo lo leggo io, in Atti 8 ho meditato la conversione del ministro etiope. E sono rimasto molto colpito perché stiamo parlando di un uomo profondamente predisposto al messaggio del Vangelo che leggeva la scrittura, leggeva il rotolo del profeta Isaia, poi noi sappiamo che è Isaia 53. Quando Filippo gli spiega quel testo e quest'uomo si converte, quando vede l'acqua dice: che cosa impedisce che io sia battezzato? E poi Filippo dice: se tu credi con tutto il cuore è possibile. L'eunuco risponde, e questo è interessante, non dice io credo che Gesù è morto per me, dice che credo che Gesù è il Figlio di Dio. Va dichiarato che è il Figlio di Dio, perché quando noi dichiariamo Gesù Figlio di Dio, dichiariamo che Dio si è fatto carne. E non è una cosa da poco. Gesù la prende molto seriamente questa confessione. Io credo che Gesù è Dio fatto carne. Ecco perché il Signore detesta particolarmente quelli che negano la divinità di Cristo. Ecco perché arriva addirittura ad affermare che chi la nega e cammina in mezzo a noi non deve neanche essere salutato, perché è troppo importante. Ecco perché arriva ad affermare che chi nega che Gesù è Dio fatto carne non deve neanche avere il coraggio di definirsi credente, perché è quello che c'è scritto in Prima Giovanni. E adesso andiamo infatti anche nella prima epistola di Giovanni, al capitolo 2. Perché abbiamo visto che conoscere Dio significa avere la giusta consapevolezza del proprio stato di peccatore perduto. Conoscere Dio significa credere che Cristo è la soluzione, propiziazione, espiazione per il nostro peccato. Credere che Cristo Gesù è Dio fatto carne. Ma conoscere Dio significa anche, e questo è emerso dall'ultimo inno cantato, significa servirlo. Ma procediamo per tappe. Prima Giovanni capitolo 2, versetti da 3 a 6. Da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto, se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e la verità non è in lui. Ma chi osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente completo. Da questo conosciamo che siamo in lui. Chi dice di rimanere in lui deve camminare come egli camminò. Vediamo un attimo il versetto 3. Non dice da questo sappiamo che abbiamo creduto. C'è già un altro livello, che l'abbiamo conosciuto. E non c'è scritto neanche da questo Dio sa che l'abbiamo conosciuto. Questa è una verità che dobbiamo sapere noi per noi stessi. Perché abbiamo bisogno di ricordare che Dio ci conosce molto più di quanto noi pensiamo di conoscere noi stessi. E noi siamo così inclini ad autoingannarci. Basta leggere i versetti 8 e 10 del capitolo 1, sempre di questa epistola. Quando il versetto 8 dice, per esempio, se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi, non inganniamo Dio, perché Dio non si fa ingannare da nulla e da nessuno. Noi inganniamo noi stessi, Dio sa già tutto. E Giovanni in realtà non sta scrivendo nulla di nuovo, sta semplicemente riportando ciò che lui stesso ha imparato dalle conversazioni avute con Gesù. Perché queste frasi appena lette non fanno altro che ripercorrere ciò che Gesù gli ha detto in Giovanni 14, quando dice, se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. Se voi mi amate, quindi conoscenza e amore vanno di pari passo. Se noi conosciamo Dio, lo conosciamo sempre di più, lo amiamo sempre di più. Diventa qualcosa di quasi naturale. E il versetto 4 ci ricorda anche un grande pericolo, l'illusione di chi pensa di conoscere Dio. Chi pensa di conoscere. Io l'ho conosciuto, non osservo i suoi comandamenti, è un credere intellettuale. Non vai da nessuna parte, perché la conoscenza senza amore, senza fede, è nulla, non fa altro che gonfiare il nostro orgoglio umano e intellettuale. E certamente molti contatti che abbiamo avuto, sicuramente questa verità non vale solo per me, ma per tutti, tanto facilmente vedevano il problema del peccato, quanto facilmente quando sentivano la parola comandamento, e cominciavano a tornare da dove sono venuti. La parola comandamento non piace. In realtà, almeno parlo per me personalmente, è la parola più bella che ci sia, perché ricorda la limitatezza e la fragilità dell'uomo, perché ricorda che senza padrone non possiamo stare. Uno non può pensare che senza Dio, ecco, io sono il padrone di me stesso. No, sei sotto l'influenza del maligno. E questo è il grande problema. Ma poi, lo stesso Giovanni, sempre in questa epistola, dice questo. Questo è l'amore di Dio, e stiamo parlando di amore, che osserviamo i suoi comandamenti, e i suoi comandamenti non sono gravosi. Ecco perché è bella la parola comandamento. Chi conosce Dio veramente è felice di ubbidirgli. Perché ciò che Dio ci chiede non è un qualcosa che noi non possiamo portare. Lui stesso lo dice. Non ci può sovraccaricare oltre le forze che noi abbiamo. E tornando ancora in 1 Giovanni 2, il versetto 5 ci ricorda che non esiste amore senza obbedienza. Chi osserva la sua parola, chi è impegnato attivamente in questo processo di conoscenza, l'amore di Dio è veramente completo. Non esiste amore senza obbedienza. E versetto 6 ci ricorda che non esiste conoscenza vera senza una comunione. Chi dice di rimanere in Lui deve camminare come Gli camminò. È un cammino. Quindi noi vediamo come facilmente questa conoscenza, questo servizio, ci fa crescere nell'amore, ci fa crescere nella fede, ci fa crescere nell'obbedienza, ci fa crescere nella comunione. Abbiamo soltanto da che guadagnarci. Allora ci chiediamo, stiamo camminando veramente come Gesù ha camminato? Ma visto anche il contesto in cui ci troviamo, stiamo adorando Dio come il Figlio ha adorato il Padre, lasciandoci un esempio mentre era su questa terra? Perché senza una vera conoscenza noi non possiamo neanche parlare di adorazione, questo è il problema. Venite con me in Atti al capitolo 17, versetto 23. Atti 17, 23, noi troviamo Paolo ad Atene, qui c'è il famoso discorso nell'Areopago. E Paolo, insomma, vedendo l'idolatria predominante, a un certo punto lo spirito gli si inacerbisce dentro, ha bisogno di parlare, e coinvolge anche dei fratelli, questo lo si capisce dal contesto. Versetto 22, leggiamo anche, Paolo, stando in piedi in mezzo all'Areopago, disse, Ateniesi, vedo che sotto ogni aspetto siete estremamente religiosi. Attenzione, parola religioso, nel contesto biblico, vuol dire non credente. Poiché passando e osservando gli oggetti del vostro culto, ho trovato anche un altare sul quale era scritto al Dio sconosciuto. Orbene, ciò che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annunzio. E poi comincia il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso. Parte dalla creazione per arrivare poi al messaggio della salvezza. Come si fa ad adorare un Dio che non si conosce? La lode del Signore può trarla da chiunque. Ma l'adorazione è una prerogativa esclusiva dei credenti. Ed è un privilegio, non è un peso. Abbiamo il privilegio di adorare in spirito e verità. E se forse ci sentiamo un po' appesantiti, o non necessariamente appesantiti, ma anche distratti a volte dalle varie preoccupazioni che la vita ci può dare, leggiamo quest'ultimo versetto e concludo, in 1 Giovanni, al capitolo 5, versetto 13. La struttura narrativa di 1 Giovanni è molto interessante, perché a volte, almeno a me personalmente, prende quasi di soppiatto. Ed è interessante perché uno dei motivi per cui Giovanni scrive questa epistola non viene detto all'inizio, ma verso la fine dell'epistola, dopo che ha messo in chiaro, chiaramente, il modo in cui facilmente ci inganniamo, come dobbiamo camminare, cosa significa credere, come progredire nella santificazione, e dice, versetto 13, vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna, chiaramente riferito ai credenti, voi che credete nel nome del Figlio di Dio. Hai la vita eterna perché hai creduto nel nome del Figlio di Dio. Ecco Figlio di Dio, Dio fatto carne che ritorna. Hai creduto in Gesù, ma per la sua vera identità, a quell'identità ti sei aggrappato, hai abbandonato il tuo stato di peccatore perduto, ora hai la vita eterna. Hai realizzato l'opera più importante, credere nel nome del Figlio di Dio. Ed è per questo quindi che noi, così riuniti, possiamo ringraziare il Signore ancora per l'opera che Lui ha fatto, possiamo celebrarlo, ma anche possiamo fare in modo a dire, bene Signore, la mia conoscenza non si è fermata solo alla salvezza, ora va avanti perché so che Tu mi vuoi stupire, e più mi stupisci, più posso soltanto adorarti. Che il Signore benedica la Sua parola. Amen. Amen.